Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare un po' di aria nuova, parliamo non tanto di film nelle sale quanto di qualche cosa che magari può interessare coloro tra di voi che sono più interessati a scoprire delle cose veramente rare e difficili da vedere. Una di queste occasioni che appunto Roma offre nei prossimi giorni, in particolare da lunedì 14 fino a mercoledì 16 gennaio presso l'Accademia di Francia a Roma, a Villa Medici, è la possibilità di vedere alcuni film che provengono dalla collezione cinematografica del Centre Pompidou del Beaubourg di Parigi. La rassegna appunto in programma in questi tre giorni si intitola Processo Trans Rituale e ne è curatore il direttore delle collezioni del Centre Pompidou di Parigi, Philippe Alain Michaud, che è il nostro ospite al telefono. Bonjour, messieurs.
Buongiorno. Sono solamente il direttore delle collezioni dei film del centro. Questi film sono difficili da vedere, ma non tanto difficili da godere.
Bene, infatti è proprio per questo che li presentiamo questa mattina. Intanto volevo che ci illustrasse un po' in che cosa consiste appunto queste collezioni del Centre Pompidou.
Sì, questa collezione è un po' speciale. La collezione dei film del centro è ricca di circa 1500 titoli che sono tutti stati raccolti dal 1977. 77 è la creazione del centro, del Centre Pompidou, e tutti questi film rientrano nel campo del cinema sperimentale o cosiddetto sperimentale. Ma questa parola di sperimentale non mi piace tanto, perché mi sembra un po' riduttiva. Sono dei film che sono realizzati senza i mezzi produttivi tradizionali, da registi che lavorano da soli, come gli artisti, infatti, che lavorano da soli nel loro studio. Uh-huh. E di fatto questo tipo di cinema si trova esattamente all'incrocio della storia del cinema da una parte e della storia dell'arte dall'altra parte. Ci sono dei film che sono proprio sperimentali, ci sono dei film che sono proprio sperimentali, cioè i film che esplorano le condizioni di possibilità del medium stesso. Gli altri sono soltanto dei film che si potrebbero dire poetici o artigianati o ancora non industriali. E punto sul tema, il primo direttore del museo, che aveva chiesto a Peter Kubelka, che è uno dei più famosi registi della scena sperimentale, di comprare i 100 primi film della collezione, mm-hmm. che sono rimasti il suo nucleo storico. E lui aveva chiesto di presentare un programma che Kubelka voleva, in un modo un po' polemico, chiamare La storia del cinema, senza tenere nessun conto del lungometraggio di finzione. E finalmente questo programma è stato chiesto una storia del cinema perché Henri Langlois, che era il direttore della Cinémathèque française, si era molto arrabbiato. E dopo Kubelka
aveva un carattere un po' difficile.
Langlois aveva raccolto una immensa collezione di film e lui voleva essere, controllare tutto il campo del cinema, ma c'era questo cinema che era un po' differente. E dopo Kubelka e Jean-Michel Bourg, che è rimasto il curatore della collezione fino al 2004. E nel centro oggi, accanto alla collezione dei film, che è costituita di documenti girati in pellicola unicamente, c'è una collezione di video, che è sta nuovo media, che raccoglie le opere single channel fatte per uno schermo o installazione, girate in video. È la video che apparisce con il portapac all'inizio delle 70, mentre il cinema sperimentale nasce nelle 20, ufficialmente con il cinema Dada, in 21, precisamente con Rhythmus 21 di Hans Richter e Symphonie Diagonale di Viking Egeling. E anzi si possono identificare delle forme sperimentali da prima nella storia del cinema. E oggi, delle 2000 circa,
sì,
è apparso un nuovo fenomeno, quello delle edizioni limitate, cioè dei film stampati in 3 o 5 esemplari che circolano esattamente come le stampe e che sono mostrati nelle gallerie o i musei piuttosto che nelle sale di cinema.
Certo, perché
oggi
sono veramente come delle opere, sono
praticamente
irripetibili.
Come
certo,
le opere, come
sì,
la
sì,
pittura,
sì.
Come la scultura.
Sì.
E oggi acquistiamo sia dei film non limitati, sia limitati.
Uh-huh.
E la collezione di Pompidou ovviamente è molto più piccola di quella del MoMA, per esempio, in New York, ma il MoMA ha un statuto un po' differente. I nostri film sono parte delle collezioni e sono, come ho detto, acquistati come le pitture, le sculture o le fotografie.
Sì.
Mentre il Dipartimento di Cinema del MoMA è come la Cineteca Francese o il Centro Sperimentale in
Cinematografia,
in Roma.
Sì.
E così il nostro scopo è di dare al film il statuto d'opera d'arte.
Una dimostrazione è proprio questa rassegna che lei cura per il Villa Medici, per l'Accademia di Francia a Roma, che si divide, dicevamo, in 3 giornate su 3 temi differenti: processo, trans, rituale.
Sì.
Perché la scelta appunto dei film che adesso ci illustrerà, e in particolare di questi 3 temi?
La piccola selezione presentata a Villa Medici, tutta in pellicola 16 mm, devo sottolineare questo punto perché è importante per me, perché il 16 mm è il formato amatoriale apparso nel dopoguerra e che è rimasto il più utilizzato dai registi sperimentali per ragioni economici. Questa piccola selezione è costituita di capolavori della collezione d'accesso piuttosto facile, e tutti i film hanno qualche cosa da fare con la scena artistica. Robert Mataclark e Robert Smithson, per esempio, dalle quali i film saranno presentati lunedì, sono due dei più famosi e fra i più interessanti artisti americani delle 70. E Jack Smith, l'autore di Flaming Creatures, è una figura mitica della scena underground newyorkese delle 60 e ha avuto una influenza profonda sulla Factory di Warhol, Warhol che ha prodotto Exploding Plastic Inevitable, che succederà martedì a Flaming Creatures. E Tunga, mercoledì, mostreremo il suo film, Chimera, è uno dei artisti brasiliani contemporanei fra i più importanti.
Mm-hmm.
E nello stesso tempo c'è un rapporto in tutti i film con la storia del cinema, in ogni film. Con il slapstick e con il cinema comico americano in Mataclark, con Hitchcock nel caso di Smithson, Spiral Jetty è come un remake della famosa scena di North by Northwest di Hitchcock,
sì,
dove Cary Grant cerca a sfuggire all'aereo nel campo di mais,
sì,
la famosa sequenza.
Sì.
E Jack Smith in Flaming Creatures ha cercato a rimettere in scena, per così dire, la storia del cinema di Hollywood. Ci sono dei attori in Flaming Creatures che personificano Marlene Dietrich in The Devil is a Woman di Joseph von Sternberg, o Maria Montez e molte altre attrici. E anche Kenneth Anger, uno delle più importanti registi del New American Cinema, lavora sull'immaginario hollywoodiano E Tunga, infine, con Eric Rocha, che è il figlio di Glauber Rocha, uno dei più importanti registi del cinema nuovo in Brasil, ha concepito Chimera come un tipo di remake del Chien Andalou di Buñuel e Dalí.
Questo è il film più recente che si presenta nella rassegna, vero?
Sì, sì, è un film molto recente. Ho pensato che era importante dimostrare uno dei più recenti film acquistati per la collezione. E così di fare tutte le due altre presentazioni sono storicamente presentate, e questa è come un paragone fra un regista che si può dire classica e uno più contemporaneo.
Volevo chiederle soltanto un'ultima cosa: che tipo di reazione ha il pubblico rispetto a questo tipo di cinema, che non è esattamente quello che normalmente trova nelle sale? C'è già un pubblico selezionato che va a vederli, o vengono sorpresi anche dalla piacevolezza di un cinema al quale magari non avevano pensato?
C'è sempre stato un pubblico per questo tipo di cinema detto sperimentale, un piccolo pubblico, ma oggi penso che la cosa la più importante è di insistere sul fatto che questo cinema può collocare la storia del cinema e la storia dell'arte, e oggi il pubblico il più disponibile, il più interessato a questo tipo di cinema viene dalla scena artistica. Sono il pubblico interessato della storia dell'arte che si interessa il più a questo cinema.
Benissimo, io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e ricordo ai nostri ascoltatori quindi la rassegna, appunto, da lunedì 14 a mercoledì 16 gennaio presso Villa Medici, l'Accademia di Francia a Roma, la rassegna, dicevo, Processo Trans Rituale, curata da Philippe Alain Michaud, che è stato nostro ospite appunto al telefono. Grazie di essere stato con
noi. Buona giornata.
Buona giornata. E continuiamo a parlare di così delle proposte, non immediatamente ritrovabili sui circuiti cinematografici e sulle uscite anche ovviamente natalizie del cinema, ma piuttosto su delle proposte un po' de sé, se così vogliamo dire, perché oltre a quest'aria nuova che appunto l'Accademia di Francia ci propone, c'è anche la possibilità di vedere un autore che appartiene sia al passato, ma che è stato veramente in assoluto un grandissimo innovatore proprio del cinema italiano. È infatti possibile seguire presso il Cinema Trevi in vicolo del Puttarello 25 a Roma, la sala, come sapete, del Centro Sperimentale di Cinematografia, una rassegna, o meglio la seconda parte di una rassegna dedicata ad Alessandro Blasetti. E per introdurci appunto a questo nuovo argomento, ascoltiamo la colonna sonora di uno dei suoi film più famosi ed emblematici, Io, Io, Io e gli altri.
Solamente a me.
Quanti filosofi si lo parlarono?
Socrate, Diogene, Croce, Platone.
Qual è l'origine?
Il fulcro finocciolo.
Che chiede ultimo della creazione. Sono io, sono io, sono io.
perché tutto quel che c'è al mondo,
quanto è largo e quanto è fondo,
è mio.
Quando tu stai zitto,
un, due, tre,
tutto quel che al mondo c'è,
un, due, tre,
serve solamente a me.
Quanti filosofi si domandarono,
Socrate, Diogene, Croce, Platone,
qual è l'origine,
il fulcro, il nocciolo,
il fine ultimo della creazione. Sono io, sono io, sono io, perché tutto quel che c'è al mondo,
quanto è largo e quanto è fondo,
è mio.
Era la musica, la colonna sonora di Carlo Rustichelli del film Io e gli altri, un film che viene appunto presentato in questa rassegna dedicata ad Alessandro Blasetti, che vi dicevo è la seconda parte di una retrospettiva dedicata a Blasetti dopo la prima parte presentata sempre al Cinema Trevi a settembre in occasione del ventennale della morte di Blasetti, appunto avvenuta il primo di febbraio. Dopo aver proposto, vi dicevo, a settembre questi film, questi documentari del regista diretti dal 29 al 45, questa seconda retrospettiva si dedica invece all'ultima parte della carriera di Blasetti. Una carriera straordinaria, passata in effetti attraverso così generi anche molto differenti, perché sicuramente Blasetti è stato uno degli autori più eclettici del cinema italiano, tuttavia anche uno degli artisti in assoluto più coerenti. Non a caso proprio il film di cui abbiamo ascoltato la musica, che è un film del 1966, film con il quale in qualche modo lui ha chiuso la sua attività di autore specificamente di cinema, dedicandosi poi invece soprattutto alla televisione, questo film appunto Io e gli altri era incentrato sul tema dell'egoismo da combattere, e proprio su questo tema egli ha costruito in realtà gran parte della sua opera, che è sempre stata ricca di impegno umanitario, sorretta da una continua ricerca del nuovo, da sperimentazioni che saranno poi seguite in realtà anche da altri autori, e che forse difficilmente, perché questo forse va un po' rimproverato alla nostra memoria collettiva, difficilmente sono state riconosciute a Blasetti, che è un autore tutto sommato un pochino dimenticato. Aveva infatti più volte all'interno della sua carriera anticipato, iniziato appunto delle mode o dei generi che poi avrebbero avuto un enorme successo. Pensate per esempio a quello del film a episodi, a cui molto cinema degli anni 50 e 60 è legato. L'inizio della sua carriera era stata in realtà come giornalista, come scrittore di cinema. Aveva cominciato come critico cinematografico su riviste come Il Mondo dello Schermo, che oggi si intitola Cinematografo, oppure Lo Spettacolo d'Italia. E nel 1928 aveva esordito con il suo primo film, che si intitolava Sole. Nel 30 aveva poi diretto Ettore Petrolini in un film storico, Nerone, che era insieme però anche un film molto di satira, con molti richiami alla politica contemporanea. Negli anni 40 la cinematografia di Blasetti si rivolge soprattutto ad un mondo quasi favolistico, in cui a questo periodo appartengono film come Ettore Fieramosca, Un'avventura di Salvator Rosa, La Corona di Ferro, soprattutto forse il suo film più famoso di questo periodo, e quindi film in costume, affreschi spettacolari appunto d'avventura, d'amore, di guerra, con una chiave appunto quasi favolistica, vi dicevo, nella quale lui esprime però questo suo messaggio di fraternità in un'Europa che pericolosamente invece avanzava verso la guerra. Del 1942, quindi proprio all'interno di questo periodo, è anche Quattro passi tra le nuvole, un film che è in qualche modo un anticipo di quello che sarà poi il periodo neorealista, intanto proprio per la scelta di questi personaggi così semplici e quotidiani, e poi per la descrizione della desolazione delle periferie urbane, e anche per l'eliminazione di quello che un po' negli anni 40 era una specie di must, cioè il lieto fine convenzionale, cosa che invece lui elimina. Nel dopoguerra realizza invece Un giorno nella vita, ancora una volta polemica contro odio e violenza, e tensione, desiderio di far coincidere questo nuovo modo di far cinema, questa lezione appunto neorealistica, con le esigenze invece di una drammaturgia sempre molto attenta anche all'effetto spettacolare e all'armonia appunto della narrazione. C'è un ultimo episodio che ricorda un po' i film del passato, cioè del 48 c'è Fabiola con Michel Morgan, in cui ritorna un po' al genere storico. E subito dopo però invece il suo interesse si sviluppa soprattutto per la contemporaneità e quindi per un tipo di cinema che affrontava soprattutto temi legati al mondo piccolo borghese, come Prima Comunione del 1950, sempre in bilico tra lo scherzo e la favola, e sempre appunto con un grande gusto del lirismo che a Blasetti appartiene con grande equilibrio. Negli anni 50 comincia appunto quello che vi dicevo, questo salto di proprio nel genere, no? questo tipo di innovazione che lui veramente ha introdotto, cioè quello che vi dicevo, il cinema ad episodi con altri tempi, e ancora nel 1954 Tempi nostri. Io e gli altri, il film del 66 di cui parlavamo, è un po' il capitolo finale del suo lavoro cinematografico, perché dopo si occuperà soprattutto di televisione. In verità già alla fine degli anni 50, nel 58 e poi nel 61, aveva già girato due film che erano molto legati poi ad un linguaggio che diventerà quello televisivo moderno, e quindi un film soprattutto fatto di montaggio e di sapore documentaristico, Europa di notte e Io amo, tu ami, che saranno presentati proprio oggi, da questo pomeriggio dalle 16:15 a seguire appunto fino alla serata presso la sala Trevi. E insieme a questi film invece viene presentata nella giornata di domenica, invece in particolare, la sua attività più specificamente televisiva. Blasetti fu uno dei primi registi italiani a rivolgersi proprio alla televisione. Debuttò nel 62 in televisione con La lunga strada del ritorno, ma come vi dicevo, degli accenni, diciamo, al linguaggio televisivo erano già ravvisabili proprio in Tempi nostri, già citato, e poi ancora in Europa di notte e Io amo, tu ami. L'intento con cui Blasetti si avvicina alla televisione lo accomuna molto ad un altro autore a lui contemporaneo e che più o meno negli stessi anni o poco più tardi si sarebbe cimentato appunto con la televisione. Stiamo parlando di Roberto Rossellini. Anche in quel caso, per entrambi i registi, il campo a cui si rivolgono nell'ambito televisivo è quello dell'informazione, quello della didattica, in modo poi leggermente differente, nel senso che entrambi colgono l'importanza del mezzo televisivo come appunto la possibilità di un'informazione ad un pubblico di massa. Però mentre Rossellini si rivolgerà soprattutto alla fiction, raccontando poi le storie appunto di pensatori, di filosofi, di personaggi storici, Blasetti opta piuttosto per il linguaggio del documentario e del film di montaggio, ancora una volta quindi un tipo di modernità assoluta, visto che poi rimane ancora oggi uno dei generi più amati, e con film per la televisione quali Storie sull'emigrazione, La lunga strada del ritorno che già vi presentavo, o Gli italiani del cinema italiano. Tutti questi titoli verranno presentati domenica a partire dalle 16:30, vi ripeto appunto, nella sala Trevi in vicolo del Puttarello 25, cioè la sala appunto del Centro Sperimentale di Cinematografia. Con questo noi chiudiamo allora il nostro appuntamento odierno, vi do appuntamento a sabato prossimo per andare ancora insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.